Smart City for Dumb People. Questo si leggeva su un muro di una città che non ricordo, forse era addirittura a Torino. L'ho letta un po' di anni fa e da allora questa verità, la verità di questa scritta mi è frullata in mente, mi ha innescato tutta una serie di riflessioni. Oggi allora in questo approfondimento voglio dare qualche spunto in più per andare oltre questo gioco di parole. Ci sono molti motivi per avere un approccio ostile alla smart city, a partire dal crescente pervasivo processo di smart washing, per seguire tutta quella lunga serie di washing che stanno rendendo questo mondo una gigantesca lavanderia. Tutto diventa smart, intelligente, tutto ciò che è smart rende smart, smart ciò con cui entra a contatto, sembra insomma un andamento epidemiologico, o meglio, dare mida che rende tutto oro ciò che tocca. A lui crebbero le orecchie d'asino, agli urbanisti invece spero bene che cresceranno i giardini verticali sulla schiena. Andiamo avanti. I promotori della smart city le danno generalmente una definizione simile. La smart city è uno dei modi in cui si concretizza lo sviluppo sostenibile, che può declinarsi in vari modi, ma in generale è una città in salute dal punto di vista ecologico, che usa tecnologie avanzate, ha industrie economicamente produttive ed ecologicamente efficienti, una cultura sistematicamente responsabile e socialmente armonica, un paesaggio dal valore estetico ma anche funzionale, e si afferma che in queste città siano in atto processi di attività umane in armonia con l'ambiente e che rispettino i limiti degli ecosistemi attraverso cambiamenti nelle modalità di produzione, di consumo e di comportamento. Questi cambiamenti sono resi possibili e promossi dall'ingegneria dei sistemi, dalla massiccia elaborazione computazionale dei dati, dalla pervasività di tecnologie basate sui big data e sull'automazione e dall'economia ecologica. Le città intelligenti sono variamente brandizzate, infatti si può scegliere, c'è quella che ti promette di non produrre alcun tipo di emissioni di carbonio e allora è la Zero Carbon City, quella che ti promette l'ubiquità delle tecnologie computazionali e allora la chiamiamo Ubiquitous Smart City. In quest'ultimo caso i sensori e gli strumenti di raccolta e comunicazione di dati sono incorporati nelle strutture cittadine e sono un elemento pervasivo e strutturale della vita in città. In generale tutti questi sono modelli che vengono presentati come una soluzione al problema dell'urbanizzazione di massa che ha caratterizzato gli ultimi secoli e che ha riempito il mondo di metropoli sovraffollate e insostenibili sia dal punto di vista sociale che ecologico. Al momento una città puramente smart non esiste. Infatti le tecnologie sviluppate negli ultimi anni rendono tutti quanti molto ottimisti, però nella pratica non sono ancora in grado di gestire autonomamente un sistema complesso come quello di una città, soprattutto se si tratta di una grande città. In realtà ci sono seri dubbi da parte di chi studia criticamente le tecnologie, soprattutto quelle applicate ai sistemi urbani e ai sistemi sociali. Dicevo, ci sono dubbi che queste tecnologie possano davvero mantenere le promesse millantate dalla retorica della Smart City. Eppure la Smart City è imposta come obiettivo programmatico in praticamente qualsiasi documento che venga stilato da qualsiasi istituzione, sia che si tratti dell'Europa, che i paesi in via di sviluppo, come anche tutti quanti i paesi economicamente avanzati. In ogni caso la Smart City è prescritta da tutti i piani di sviluppo in tutto il mondo, senza che vengano davvero discusse le premesse su cui i suoi obiettivi si fondano. chi volesse avere un esempio concreto da andare a consultare, in Europa per esempio c'è il progetto Smart City Marketplace, che si può trovare sul sito della Commissione Europea, e appunto all'interno delle pagine di questo sito si può vedere la retorica della Smart City al lavoro. Divertitevi. Comunque, rendere smart le città è ritenuta oggi la soluzione a tutti i problemi sistemici che affliggono la nostra epoca, dalle crisi ambientali a quelle sociali, economiche, energetiche, per non parlare delle questioni legate alla sicurezza, alla sorveglianza, alla mobilità e chi più ne ha più ne metta. Secondo l'architetto urbanista olandese Rim Koolhaas, la Smart City colmerebbe un'ansia apocalittica. Vi leggo un estratto dal suo libro Testi sulla non più città, in cui configura appunto questa sua opinione. Gli effetti dei cambiamenti climatici, l'invecchiamento della popolazione e delle infrastrutture, l'approvvigionamento di acqua ed energia sono presentati tutti come problemi per cui la città intelligente ha una risposta. Gli scenari apocalittici vengono gestiti e attenuati grazie a soluzioni basate su sensori. Di cui abbiamo appena letto la citazione, a proposito degli scenari apocalittici che verrebbero sedati, che provocherebbero una, che appunto verrebbero sedati, si creerebbe una tranquillizzazione grazie ai prodigi della Smart City, Koolhaas ci invita anche a chiederci in che direzione stiano andando le forze che hanno il potere di ridefinire lo spazio, verso l'urbanizzazione o verso la disurbanizzazione, verso l'ordine o il disordine. La risposta oggi sembra essere sempre più città, sempre più grandi, sempre più ordinate e quindi smart. In effetti, uno dei principi chiave su cui l'ideologia della Smart City si impernia è proprio l'ordine. Le Smart City sono presentate come promesse di ordine interno e armonia con l'esterno. Si tratta infatti di utopie di città e non di città reali, che potrebbero appunto sopravvivere senza alcun tipo di conflittualità sociale e senza alcun tipo di attrito con l'ambiente naturale, con la distribuzione delle risorse, la configurazione dello spazio naturale, eccetera, eccetera, eccetera. Si pensi che per risolvere i problemi delle città metropolitane, quindi di grande scala, spesso viene proposto il criterio di stabilire una dimensione ideale della popolazione, cito da un articolo entusiasta che appunto si propone di promuovere l'ideale della Smart City. Questa dimensione ideale della popolazione dovrebbe essere appunto definita e poi effettivamente attuata nella pratica all'interno delle città per poter raggiungere l'autosufficienza energetica della città. E io mi chiedo come esattamente pensano di farlo se la base di partenza sono metropoli sovraffollate in un contesto di forte crescita demografica e di massiccia urbanizzazione? Certamente un modo semplice ed efficiente lo conosciamo tutti, consiste negli sfratti e nel coccolare delle elite che rimangano in città a godersi i prodigi dell'autosufficienza, mentre i poveri, da sempre per niente green, se ne vanno per altri lidi. Davvero il prezzo per l'ordine in città deve essere questo? Inoltre, un altro aspetto di questo ordine che si vuole auspicare, che si vorrebbe instaurare nelle città contemporanee, l'ordine della Smart City conta di essere stabilito con le tecnologie digitali. L'enorme quantità di dati raccolti in una Smart City, infatti, permetterebbe di fare previsioni sempre più accurate sulle abitudini di chi la abita e quindi di offrire servizi sempre più efficienti e rapidi, sempre più sicurezza. Come fa notare Teresa Numerico in un articolo scritto per la rivista Polemos, uno dei presupposti di questo discorso è che i dati possano effettivamente rappresentare la realtà univocamente e in modo completo. Un altro presupposto è che l'informalità, la contingenza o in altre parole il disordine non abbiano nessun ruolo nell'andamento della realtà o almeno nella realtà della Smart City. Un terzo presupposto è che secondo la logica delle previsioni attraverso i dati, il passato si ripresenterà sempre nel futuro, ovvero la descrizione che hai ottenuto oggi interpretando i dati otterrà una soluzione ad hoc basata sul presente che si pensa rimarrà efficiente anche domani e nel prossimo futuro. Questa visione e questi tre presupposti, oltre a essere decisamente conservatori e tralasciare la possibilità di cambiamento nelle esigenze e nelle dinamiche di un sistema complesso, aperto come quello urbano, ha anche un'altra implicazione, ovvero offrire una soluzione che sia automatica nel presente, contribuisce a mantenere la realtà nel modo in cui è stata immortalata. Gli algoritmi continueranno a suggerire e offrire soluzioni e servizi basati su quella specifica rappresentazione della realtà, locata in un tempo specifico, e di conseguenza la realtà sarà scoraggiata a cambiare. Insomma, se sulla base delle mie abitudini mi offrono sempre un gelato al cioccolato senza che io lo chieda, perché dovrebbe venirmi in mente di prenderne uno alla fragola? Estendiamo questo esempio alle dinamiche di una comunità e proviamo a immaginare la forza che le soluzioni automatiche preconfezionate potrebbero esercitare contro l'emergere di qualcosa di nuovo a livello collettivo. Vi state trovando bene con questo entusiasmo arpistico e insomma, se avete degli altri suggerimenti musicali, come sempre siete invitati a farceli sapere sempre al 346 66 73 263.
Perché no, anche canzoni a tema Smart City, se volete, se le conoscete, fatecele sapere, così noi le mandiamo.
Esatto. Io intanto continuo con questa carrellata di feroci critiche alla Smart City. Ci sono altre considerazioni oltre a quelle che abbiamo fatto finora, le ricapitolo un attimo. Abbiamo parlato di come si stia assistendo a un processo di vero e proprio smart washing, abbiamo dato una definizione generale di smart city e abbiamo messo in evidenza come in realtà le tecnologie messe in atto per o comunque che si mettono in prospettiva per poter mantenere una smart city non sempre corrispondono a un livello di sviluppo adeguato per poter veramente fare tutto ciò che la smart city promette. E poi abbiamo messo in evidenza alcuni dei presupposti fallaci o comunque altamente criticabili che stanno alla base dell'utilizzo di dati per fare previsioni su sistemi complessi come quelli della società e anche della società urbana. E quindi andiamo avanti e parliamo ancora di ordine, dell'ossessione di ordine che appunto sta alla base della retorica della Smart City. Sempre Rem Koolhaas, l'architetto urbanista olandese che abbiamo già citato un paio di volte, ritiene che oggi i punti di forza della città, quella che la renderebbero un luogo desiderabile per chi ci va a vivere, sono la protezione e la sicurezza. E ovviamente per costruire protezione e sicurezza le città devono divenire sempre meno avventurose e sempre più prevedibili. È sempre stato così, però. Nell'introduzione dell'articolo La città e il disordine di Sara Marzullo, che si può trovare sul Tascabile, apprendiamo che, per esempio, nell'Ottocento la città era un'occasione per interfacciarsi con l'imprevisto, lo sconosciuto, la diversità e, perché no, anche con la violenza e le difficoltà nel vivere in un ambiente così complesso e così frenetico. Oggi invece la città vuole essere perfettamente ordinata, nel senso di efficiente, senza imprevisti, un posto in cui la vita scorre liscia e senza intoppi, priva di conflittualità sociale. Per raggiungere questo obiettivo spesso si elimina il disordine con modalità violente. Ma una città del genere, che tra l'altro conosciamo anche abbastanza bene e la viviamo sulla nostra pelle tutti i giorni, è una città desiderabile? Che effetti può avere su chi ci vive? In questo articolo del Tascabile è presente anche un'intervista al famoso sociologo Richard Sennett e ad un urbanista con cui ha scritto recentemente un libro, Pablo Sendra. Entrambi portano avanti l'opinione che il disordine e l'informalità sarebbero elementi chiavi e irrinunciabili della città, perché ne manterrebbero le possibilità di crescita per gli individui. Il discorso che viene sviluppato nel corso dell'intervista ruota intorno alle categorie di adulto e di bambino. Un individuo che sviluppi un'identità adulta, per usare l'espressione di Sennett, sa interfacciarsi con l'ambiguità, la contraddizione e la diversità. La complessità dello spazio urbano, che tradizionalmente costringe a interfacciarsi con una comunità e con una realtà che escono fuori dai confini della comfort zone personale, che sono fuori dai confini dei gruppi di affini, ecco, per abitare, sentirsi parte, integrarsi in questo ambiente così complesso e così sfaccettato, bisogna negoziare, raggiungere accordi, scontrarsi, incontrarsi, prendere posizione, allearsi, lottare e contestare le norme che limitano in qualche modo la propria espressione. Però invece il nuovo modello di città, come quello appunto presentato dalla retorica della Smart City, imporrebbe invece l'ordine. Le città, sia appunto nella progettazione che nella dura realtà, sono sempre più rigidamente strutturate in modo da non lasciare spazio all'imprevisto, all'informalità e al disordine. Secondo il sociologo e l'urbanista di questa intervista, i regolamenti urbani oggi sono più rigidi di quelli dell'Ottocento. E infatti pensiamo a tutta la serie di norme emerse negli ultimi decenni intorno all'ideale di decoro urbano, di cui Wolf Bukowski si è impegnato diffusamente. Ma non solo, bisogna parlare anche di tutte quelle forme di normatività più o meno indiretta che si manifestano nell'architettura ostile e nei fenomeni di gentrificazione. Noi li conosciamo anche piuttosto bene in una città come Torino, che di casi di appunto allontanamento di ciò che è indesiderato di gentrificazione ormai ha una triste storia alle spalle e anche di fronte a sé, purtroppo. Nell'ideale contemporaneo, insomma, la città vuole essere imbrigliata in una struttura e in un'organizzazione che siano sempre più ordinate e controllabili. Di conseguenza, l'identità che vi si può sviluppare non è più quella adulta e abituata alla complessità di cui parlavamo prima, bensì un'identità opposta e bambina, infantilizzata dall'enorme quantità di strutture che sono predisposte ai suoi spostamenti, ai suoi consumi, ai suoi bisogni. Insomma, la città, in particolare la città smart, impone un certo tipo di spazi e un certo modo di viverli. E i bambini, oppure i servi, sempre nella terminologia di Sennett, si sottomettono a questi utilizzi dello spazio e vengono costantemente controllati perché lo facciano nel modo giusto e senza intoppi. Nelle parole di Sennett, appunto all'interno di questo articolo del Tascabile, possiamo citare che appunto questa sua espressione: oggi nelle società moderne le persone non si sentono più in grado di gestire situazioni complesse, c'è bisogno del consueto, altrimenti non ce la si fa. Un'idea che stride con l'identità adulta che dovremmo invece sviluppare in città. Anche Kullas, che abbiamo citato già diverse volte, è preoccupato dal processo di infantilizzazione legato all'idea di Smart City e per spiegarlo parte dalla rappresentazione visuale che ne viene proposta e vi leggo quindi un altro estratto, sempre tratto da testi su una non più città. Leggo: se si osserva il linguaggio visuale con cui la città intelligente viene rappresentata, si vede che è semplicistico, gli angoli sono smussati e i colori brillanti come in quello destinato ai bambini. I cittadini di cui la Smart City afferma di essere al servizio vengono trattati appunto come bambini. Ci danno in pasto simpatici quadretti di vita urbana in cui veniamo integrati tramite innocui dispositivi che fanno convergere il tutto in piacevoli diagrammi in cui cittadini e attività commerciali sono circondati da un numero sempre maggiore di servizi atti a creare bolle di controllo. Come mai la città intelligente offre solo miglioramenti? Che ne è della possibilità di trasgredire? E che ne è del disordine, aggiungo io? All'interno dell'articolo che abbiamo citato, che è stato preso dal Tascabile, c'è poi anche tutta la parte costruttiva che appunto segue a questa decostruzione dell'ideale di città contemporanea e della Smart City. Ecco, con questa parte costruttiva io per esempio non sono assolutamente d'accordo, non condivido le visioni dei due intervistati, perché nella loro proposta di progettare il disordine all'interno dei piani di urbanistica, di pianificazione urbana, quindi il tentativo di rendere il disordine parte dei piani urbanistici, ecco, in questo i due autori sembrano voler creare delle versioni un po' più estetiche, carine e hipster della Smart City. pensano infatti di poter programmare la possibilità di hackerare le strutture urbane, pensando che in questo modo di lasciare davvero spazio all'informalità e al disordine, alla trasgressione, alle conflittualità che invece caratterizzerebbero la società multifaccettata della città. Però le informalità, le trasgressioni che secondo questi due autori verrebbero rese possibili da una pianificazione più illuminata delle città sono in realtà, proprio perché pianificate, necessariamente delle informalità, delle trasgressioni pacificate, che non possono contenere alcuna rivendicazione politica. Dato che sono pianificate, sono comunque destinate a emarginare e invisibilizzare tutto ciò e tutti coloro che non sono contemplati dalla pianificazione, dalla visione del futuro della città. E quindi è mia opinione che anche nelle mani di urbanisti illuminati che ricercano il disordine, ci sarà sempre un disordine che viene permesso e uno che viene invece precluso. È solo un'illusione quella di poter creare delle strutture urbane neutre, e questa illusione nasconde l'ossessione per il controllo che è insita in qualunque piano e visione urbanistica che provenga esclusivamente dall'alto. Voglio portare ancora una voce in questo discorso, una voce che si è molto impegnata nella riflessione sul rapporto tra città e società che sono due categorie, a suo parere, inscindibili. E parlo del famoso imprenditore industriale Adriano Olivetti, una figura a cui io sono culturalmente e geograficamente legata, anche nella consapevolezza delle contraddizioni e delle problematicità di questo personaggio. Comunque Adriano Olivetti già negli anni 50 si accorgeva delle perversioni insite ai piani urbanistici cosiddetti razionalisti, votati cioè all'efficienza, alla produttività, insomma all'ordine urbano. Ovviamente nella concezione di ordine che si poteva avere negli anni 50, quindi molto fondata sull'espansione industriale. Ecco, e questo entusiasmo modernista, industriale, in cui Olivetti era immerso negli anni 50 e ne era anche figlio, aveva importato, per esempio, dagli ideali di modernità in Italia il grattacielo e le metropoli come modelli di vita e di civiltà nuova. E potremmo dire oggi smart, anche se il termine all'epoca ancora non c'era. E quindi Adriano Olivetti descrive così l'esito di queste importazioni di modernità in un discorso tenuto nel 56 intitolato «Noi sogniamo il silenzio», di cui adesso vi leggo un estratto. Leggo: «L'annullamento di ogni vitalità grava minaccioso sul villaggio divenuto città, sulla grandiosa metropoli imprevista. Anche la macchina che l'ha costruita e la fa funzionare era ugualmente imprevista. Può darsi perciò che non sia solo per la sua tendenza animale, deplorevole ma ereditaria, ad affollarsi che il cittadino è sbarcato in questo pigia urbano. Ma ora è soltanto istinto animale del gregge che lo tiene pigiato, dimentico dei suoi più grandi ed essenziali interessi di individuo pensante». che cosa riceve l'umanità, l'unità umana finora ignorata da questo manicomio commerciale in compenso dei disagi della ristrettezza, della demoralizzante perdita di libertà, dell'avvilente degradazione di un più vasto senso dello spazio? Che cosa riceve, oltre allo stolto orgoglio di sacrificarsi al suo tempo, di pagare più tasse e di vedere un numero sempre maggiore di vigili ai crocicchi? Ecco, nel discorso di Olivetti, soprattutto anche in questo estratto che abbiamo appena letto, si aggiunge secondo me un elemento importante a questo discorso fatto finora su ordine e disordine della città, che fin qui forse ha rischiato di essere un po' parziale in questa sorta di elogio al disordine e di critica all'ordine senza distinzioni. Anche il disordine urbano, infatti, può opprimere, e si vede molto bene nelle parole di Adriano Olivetti. È quel manicomio commerciale di cui si parla nell'estratto che vi ho letto, ma è anche il caos urbano, il traffico, la frenesia della città. Il disordine creato della città al servizio del capitale rende la città stessa una prigione. E infatti, vi leggo ancora le parole di Olivetti poco più avanti nel suo discorso: per questo il mondo moderno, avendo racchiuso l'uomo negli uffici, nelle fabbriche, vivendo nelle città tra l'asfalto delle strade e l'elevarsi delle gru e il rumore dei motori e il disordinato intrecciarsi dei veicoli, rassomiglia un poco a una vasta, dinamica, assordante, ostile prigione dalla quale bisogna presto o tardi evadere. Insomma, secondo Olivetti, la città può diventare una vera e propria prigione, e questa condizione detentiva sarebbe data dallo sradicamento dalla terra e dalla perdita del contatto con la natura che le persone, una volta che sono state risucchiate da quella bolgia infernale che la città nel pieno boom economico appunto sperimenterebbero sulla loro pelle. L'alienazione che viene prodotta dalla città imponente, produttiva, quella infatti descritta molto vividamente nelle parole di Olivetti, una città magari anche intelligente, che però produce un'umanità alienata e anche fanatica, incattivita, indifferente. E infatti leggiamo ancora le parole di Adriano Olivetti poco più avanti, che dice: anche il fanatismo totalitario è il prodotto neurotico di un'alienazione, di uno sradicamento. Si badi bene, il fanatismo, non la profonda aspirazione per una società diversa dalla nostra, finalmente veramente libera, il disprezzo per le forze deteriori di un capitalismo decadente, ma il fanatismo, che non distingue il bene dal male, che esalta la menzogna e con essa l'errore, che si ostina nel credere all'oppressione e alla violenza, rinnegando visibilmente le forze spirituali che pur sono le sole creative. Ecco, secondo me queste parole, anche se vengono da un industriale, sono lucide e critiche nei confronti di una tecnica e di una tecnologia che sono votate al progresso indiscriminato e che producono solo miseria e soffocano le spinte creative ed emancipatrici che invece sarebbero insite, intrinseche a quel brodo primordiale che sono le persone provenienti da diversi contesti e che abitano lo stesso spazio urbano. La Smart City, secondo me, è l'evoluzione di quella città industriale e caotica contro cui si scaglia Adriano Olivetti nei passaggi che vi ho letto. Solo che la Smart City è diversa nel fatto che è più efficiente e green e ha i computerini al posto delle gru. Però l'umanità che produce è ugualmente sedata, semplicemente che sono i comfort che la sedano e non è più semplicemente frastornata dai rumori urbani. In ogni caso, ugualmente inattiva e alienata, proprio a causa di come la città è strutturata e pianificata. E allora, che fare? La risposta di Adriano Olivetti la sappiamo, sappiamo qual è stata quella di provare a decentralizzare tutto l'apparato industriale che prima invece pesava soprattutto in determinate aree. Non staremo qui a seguire la parabola industriale della famiglia Olivetti, però insomma la risposta che secondo me è più auspicabile oggi è invece che bisognerebbe impegnarsi a coltivare e a tenere vivo l'altro tipo di disordine, quello conflittuale, critico, creativo e non quello caotico, distruttivo e totalmente votato al progresso e al profitto che invece descriveva Olivetti quando parlava della città industriale. E adesso una perla di filosofia, perché io non mi so mai trattenere. Secondo Bergson, il disordine non è altro che l'ordine che noi non sappiamo vedere. Ed ecco che il disprezzo del disordine, dei rigidi piani urbanistici o delle ossessioni di controllo della smart city deriva dall'incapacità o dalla non volontà di vedere concezioni di ordine che sono diverse da quelle della produttività, della crescita economica e del capitale. In realtà non è che gli esseri umani nella loro continua interazione, nel loro continuo doversi organizzare, doversi adattare e dover adattare l'ambiente in cui vivono, lo spazio urbano in cui vivono, ecco, questo tipo di situazione non è che non produca ordine, semplicemente l'umanità eterogenea delle grandi città non può che creare degli ordini complessi, che sono magari così complessi da creare continuamente disordine, da assimilarsi al disordine nel senso di risultare inafferrabili e incontrollabili. Il disordine della spontaneità urbana, che sfugge agli incasellamenti, agli schemi dei piani urbanistici, è potenzialmente quello che vuole riappropriarsi degli spazi e delle infrastrutture per emanciparsi dalle norme e dagli usi imposti e poi affermarne altri, che siano più reali e più coerenti con i bisogni di chi abita la città e non di chi la pianifica o di chi ne prende soltanto i benefici. Degli ordini che siano anche più consapevoli dei rapporti con ciò che c'è fuori dalla città, che quindi siano in comunicazione con tutto ciò, con tutto quel fuori sistema da cui la città però in realtà dipende e da cui trae la linfa per la propria continuazione. Quindi il disordine e l'informalità di cui ho cercato di parlare io nel corso di questo approfondimento è quello creato da chi davvero vive uno spazio e lo adatta alle proprie esigenze, invece di affidarsi a servizi preconfezionati e a delegare la soluzione dei suoi problemi ai piani urbanistici. Ecco, la Smart City propone un ordine semplificato, rigido, ingannevole, elitario eppure seducente per i più, che però è a misura di macchina e non di uomo. E si badi che per andare oltre non c'è bisogno di guardare con il classico buonismo e l'ipocrisia dell'antropologo all'autogestione delle bidonville o dei quartieri sovraffollati di una qualche città asiatica, come amano fare gli urbanisti moderni per prendere ispirazione per i loro piani innovativi. In realtà l'informalità non ha bisogno di nessun modello, ma si crea spontaneamente attraverso i rapporti tra le persone, le interazioni reali e materiali con gli oggetti e gli spazi urbani. L'informalità, per usare l'espressione di un libro che mi è stato prestato per questo approfondimento da un amico e che se all'ascolto ringrazio, lui lo sa, l'informalità consiste in una varietà di ordini mutevoli e giustapposti. E secondo me questa espressione racchiude molto bene questa tensione tra ordine e disordine che io ho cercato di illustrare nel parlare di smart city contro una city, una real city. Drag out the old time. secondo gli autori di questo libro, che si chiama Imparare da Las Vegas, scritto da Robert Venturi e altri autori, l'ordine di una città come Las Vegas o di altre città impossibili da imbrigliare è un ordine non controllabile dall'esperto né reso facilmente percepibile all'occhio. Quindi è un ordine che, come diceva Bergson, semplicemente noi non riusciamo a vedere, però è lì. E quindi nessuna città intelligente che si ponga come una catena di montaggio digitale potrà mai essere popolata da persone adulte e critiche. E quindi l'invito che io rivolgo in chiusura è di continuare a farne saltare gli ingranaggi.
Grazie mille per questo approfondimento super interessante, di cui sicuramente ci sarebbe da parlare per giorni, e c'è anche d'altronde chi lo fa e dedica la sua vita a studiare questi tipi di dinamiche. Per quanto riguarda quello che si può magari aggiungere, dei pezzettini, delle riflessioni parziali, degli spunti di riflessione, mi è venuta in mente un po' questa immagine, diciamo, della Smart City come interpretabile come la proiezione su larga scala sul corpo sociale invece che quello fisico della visione che ha la scienza del corpo dell'essere umano, no? Che in quanto essere umano viene visualizzato quasi solo esclusivamente come corpo, quindi come fisicità, materialità, allo stesso tempo come macchina, e quindi scomponibile, replicabile, uguale in praticamente tutto il mondo, nelle stesse forme, nelle stesse modalità, un uomo di cui si possono appunto cambiare i pezzi a piacere, un uomo sempre migliorabile, sempre i cui limiti si possono sempre superare, e la cui percezione dei difetti varia sempre da epoca storica ad epoca storica o da luogo a luogo, e diventa quindi sempre più precisa e sempre più invadente la modificazione che se ne vuole fare, perché le imperfezioni diventano sempre più ingestibili, inaccettabili, e quindi sempre, sempre maggiori anche in quantità, quindi in numero. Allo stesso modo, la progettualità della Smart City e degli architetti, degli ingegneri e di tutto quel gruppo di persone che la produce, vede il corpo sociale urbano come un corpo scomponibile, le cui parti, tra virgolette, considerate malate, possono essere allontanate, possono essere cambiate, scambiate, allontanate magari dal cuore di questo corpo, dagli organi vitali, dalle parti più importanti dal punto di vista della produzione e riproduzione di sé stesso, è allo stesso modo di un corpo umano, quindi un corpo sociale migliorabile, un corpo sociale modificabile, controllabile fino alla parte più intima, no, del DNA in senso metaforico della città, ma di fatto è un DNA che poi fa luce, diciamo, filtra attraverso poi l'aspetto estetico ma anche sociale, no? Le espressioni sociali di che cambiano da città a città e che la rendono unica e irreplicabile all'interno del globo. Allo stesso tempo questo corpo vuole essere replicabile ovunque, quindi riconoscibile ovunque, senza tratti distintivi, se non tratti distintivi folclorizzati, museificati nel tempo, cristallizzati, che non vogliono poi di fatto dire niente, comunque non rispecchiano davvero una personalità, quanto piuttosto un'artificiosità estetica, probabilmente molto spesso voluta solo per questioni economiche, di turismo o di investimenti esteri, magari di start-up o altre aziende che possono immettere dei capitali all'interno della città e quindi devono essere attratte da qualche tipo di particolarità della città che si propone, no? Quindi il momento in cui ci si distingue dalle altre come città è solamente per cercare di attrarre capitali dall'estero, che siano da parte di aziende o da parte dell'industria del turismo in generale. E difatti è interessante come tutte le convention, come si possono chiamare, tutti i convegni che trattano di smart city o le associazioni che riuniscono le città che si vogliono fare smart city o che si sono già fatte tali, come dire, hanno un respiro internazionale e cercano di produrre dei manifesti, delle linee guida generali da applicare a tutte le città ugualmente. Non c'è mai una riflessione locale su come una smart city può essere adatta ad un specifico contesto geografico e anche di conseguenza temporale, no? Perché ovviamente non tutto il mondo è uguale allo stesso momento. E in questo caso, appunto, invece l'omogenizzazione degli intenti, delle pratiche e dei risultati è il caposaldo di questi sviluppi.
Sì, assolutamente sono d'accordo con tutto ciò che hai detto, è un corollario assolutamente necessario a tutto il discorso che abbiamo fatto finora sulla Smart City, e in effetti l'omologazione che l'omologazione di cui parli tu, no? Il fatto che seguendo sempre delle linee guida messe lì in un piano magari anche di portata internazionale, con la pretesa che sia applicabile a qualunque situazione, questo fa sì che tutte le smart city, almeno quelle reali che noi possiamo osservare oggi, che non sono, come dicevo prima, smart city pure, sono smart city nel corso di esserlo, sono tutte uguali, cioè nel senso non proprio visivamente presentano tutte quante quelle caratteristiche di liscezza, di ordine, appunto, buona organizzazione, ma non hanno alcun tipo di anche estetica, di non so, di visività che sia collegata in qualche modo alla vita specifica delle persone che abitano nel territorio in cui sono state costruite. E questo effettivamente può sembrare un risvolto poco importante, ma se si pensa che anche l'esperienza urbana si basa su ciò che si ha intorno, sull'estetica in cui si è immersa, si è immersi, ecco che forse questa omologazione non è soltanto nella visibilità esterna della smart city, ma si può anche riprodurre poi nelle esperienze delle persone e nel tipo di umanità che si viene poi a creare all'interno della smart city. E poi per quanto riguarda invece il locale, il diverso, il caratteristico come pretesto per attirare capitali, di nuovo questo è un triste risvolto della smart city, in quanto effettivamente si assiste a questa omologazione totale, appunto, sotto la legge dell'efficienza, per cui l'efficienza energetica sembra riprodursi ovunque sempre con le stesse modalità, e dall'altra invece siccome anche il turismo e comunque la fruizione estetica e di intrattenimento delle città città ormai produce capitale, ecco che allora bisogna esasperare al massimo qualunque tipo di particolarità e di caratteristica di un determinato territorio, che magari però si era, cioè è anche magari una particolarità, un tratto della cultura del territorio che si è creata anche in modo conflittuale attraverso una storia, attraverso anche una memoria che magari c'è ancora nelle comunità di persone che abitano quella determinata città, ma che viene totalmente eliminata, invisibilizzata invece dal piano di riqualificazione, di valorizzazione delle caratteristiche del territorio, e quindi si creano di nuovo dei prodotti confezionati che sono semplicemente volti alla mercificazione, che fanno salire le città nel ranking delle città in cui abitare o in cui investire i propri capitali. E questo risvolto di appunto classificazione delle città e valutazione delle città sulla base di ciò che hanno da offrire anche a livello di cultura particolare è un altro triste aspetto di tutta questa tendenza della smart city.
Assolutamente sì, anzi si può pure dire che questi tratti culturali, quando non vengono creati ad hoc artificialmente dall'alto, vengono comunque selezionati opportunamente e con le pinze da un ventaglio scelto, no? Per cui alcuni tratti culturali sono accettabili ed altri no. Ad esempio, i tratti culturali che magari derivano da conflittualità, tensioni e tutto ciò che ci possiamo aspettare che può nascere all'interno di una città, no? Come tipo di rapporto con il potere, vengono o eliminate o completamente appunto rese innocue per il potere stesso, diciamo così.
Sì, direi che Torino, e quello che abbiamo visto negli ultimi anni, è un esempio lampante. Lo si vedeva anche negli articoli di giornale di stamattina, in cui si partiva proprio nelle prime pagine della cronaca locale contro la tiritera della malamovida nei quartieri riqualificati, perché appunto questi quartieri sono stati, come si è detto, investiti da denaro, forze militari, circoli culturali, insomma rimbelliti, eppure anche il loro modello ha portato del grosso disagio, che è il disagio legato alla malavita, alla concentrazione di locali, di festeggiamenti, di creare insomma del plusvalore che insomma non si è rivelato utile. Quindi da una parte la loro soluzione, che continuano nonostante tutto a riproporre, perché il progetto Tonight si parla di questo, sono fiumi di denaro che arrivano dall'Europa, che vanno a portare soldi, uno a dei privati, quindi ai localetti del lungo fiume, due a fare delle forme di urbanistica, dalle luci alle telecamere all'asportazione delle panchine, quindi dei luoghi di socialità di fatto neutra sul lungo fiume, e poi tutti i discorsi di integrazione degli stranieri, eccetera eccetera, che sappiamo benissimo che sì, sono discorsi importanti, ma sono di fatto dei discorsi che c'entrano con dei ricatto sociali, perché
strumentalizzati
perché lo straniero che vuole accedere a una serie di diritti minimi deve fare tutti questi percorsi, di cui il 90% delle volte non gliene frega una beata minchia, però appunto un po' come il modello carcerario del piccolo premio, che devi stare così. E non solo, quindi questo da un lato, quindi questi modelli gentrificanti, questi modelli di abbellimento della città che non risolvono nessun problema di fatto, se non appunto alimentare tutto sia i commercianti, sì, soprattutto i commercianti, sì,
alimentare anche il conflitto,
sia il mondo dell'associazionismo. E dall'altra parte invece ci abbiamo visto dove, nonostante tutti i tentativi di sforzo, così in un quartiere invece come Barriera, dove le occasioni di disagio sociale, di violenza scaturiscono continuamente, sì, continua a proporre e predisporre, nonostante ci siano comunque tanti investimenti anche su quel lato dal punto di vista di gentrificazione, ma anche un aumento dei prezzi delle case alle stelle, perché quello è il primo fattore di sostituzione etnica, si potrebbe dire, e di classe dei quartieri. Nonostante quello ci sono delle sacche di disagio, nonostante quello si chiede ancora una volta una presenza militare più forte. Appunto oggi sui giornali c'era di aumentare il numero delle telecamere, insomma la risposta poi al disordine è sempre una presenza militare.
Io penso però che la Smart City si ponga come obiettivo anche l'essenza quasi estetica proprio della violenza militare. Cioè, lo scopo della Smart City lo vedo più come una città talmente autoregolata dai cittadini stessi che la abitano, che non c'è nemmeno più bisogno, no, di mostrare i muscoli creare delle situazioni anche esteticamente non aggradanti alla... non gradevoli alla sì, così, di violenza, di forme di potere muscolare.
Certo, però questo modello che si autoregola, diciamo, questa è l'immagine della Smart City compiuta. Chiaramente il percorso per arrivare lì è costellato di tutto questo tipo di misure, appunto, che sono nella direzione di rendere il posto più vivibile, più efficiente, più piacevole per tutti, e che però attua questo obiettivo con la violenza e con l'emarginazione.
Io credo che invece sia una concentrazione, cioè un discorso sulla concentrazione di capitali. Il centro già ci assomiglia molto di più a questo modello, i vari centri, non solo Torino ma i centri città, le zone magari appunto dove si concentrano forti capitali. Mi viene adesso in mente la zona del Politecnico qui a Torino, ma comunque anche zone magari un po' più turistiche, o appunto le zone della finanza. Questi posti qui sono assolutamente regolamentari, dove tutto è pulito e dove tutto funziona, però appunto la gentrificazione va un po' a sostituire ma non debella i problemi che ci sono, e li sposta all'infinito fino a prendere i sobborghi, le zone di estrema periferia, tutta la cintura, e lì va a finire poi.
Ma infatti penso che il progetto finale di compiutezza da Smart City sia un'utopia in negativo, no? Ovviamente per noi, però un'utopia irrealizzabile, perché lo vediamo, cioè il corpo fisico e il corpo sociale non sono macchine, e quindi la loro controllabilità è sempre relativa, cioè è limitata nelle possibilità, perché anche all'interno dei regimi dittatoriali ci sono sempre stati modi di filtrare attraverso le maglie della sicurezza, della repressione. Non esiste il mondo o controllabile totalmente dall'alto con la violenza, con le forme dittatoriali irrigimentate, né con le forme di autocontrollo indotto con la promessa del benessere e della pace sociale, insomma.
Sì, esattamente. Secondo me bisogna sempre diffidare di quelle retoriche che poi a un certo punto invocano una mano invisibile che regolerebbe tutto quanto e creerebbe benessere per tutti senza che nessuno rimanga scontento, anche perché la Smart City non se la possono permettere tutti e non possono accedervi tutti, almeno per ora, per come si configura finora. Ogni intervento in una città nella direzione di renderla più smart si invoca un investimento di capitale, ma poi comporta anche dei costi per chi vuole accedere alle nuove comodità e ai nuovi servizi che sono resi possibili da questi ammodernamenti smart. E quando questa cosa entra nella gestione pubblica, entra nell'amministrazione pubblica, si creano automaticamente degli emarginati e degli esclusi dai servizi, e si crea di contro anche una classe di privilegiati che invece a questi servizi può accedere, e anche alla comunità annessa, sempre che questo sia un bene.
Ecco, infatti appunto l'accenno, colgo la palla al balzo, perché appunto dei servizi che sono utili, però il fatto appunto di promuovere questi servizi, che devi fare la richiesta, devi scaricare l'app, devi essere abbonato eccetera eccetera, sono sempre un lascito, diciamo, dello Stato, un lascito burocratico e così via. Perché? Perché hanno spazzato via completamente tutti gli spazi, le possibilità di auto-organizzazione, di gestione che possono venire dal basso. L'autocostruzione non esiste più, l'abusivismo, che è una pratica di fatto ovvia e normale per poter campare, è visto come una minaccia, visto come un qualcosa di pericoloso. Insomma, tutte ma anche le piccole auto-organizzazioni di quartieri, i ragazzini che devono giocare, le messe popolari, le qualsiasi cosa, tutto ciò che viene dal basso è completamente bandito, viene ostacolato, viene addirittura visto come una minaccia sociale. Al contrario, c'è tutto un mondo dell'associazionismo, c'è un mondo del mi sfugge il nome,
filantropia?
Del tipo del co-housing, delle macchine, insomma,
dei progetti
esatto,
sociali,
delle macchine condivise, comunque che
lo sharing,
grazie, che riprendono appunto il modello di autogestione invece per rivendertelo come se invece fosse roba pubblica, che invece pubblica non è. Quindi,
però mi chiedo anche, come un po' provocazione o comunque riflessione, quanto una città come la conosciamo adesso, per quanto punti ad essere smart, per quanto sia lanciata verso queste innovazioni di vario campo, no? Quindi energetiche, sociali e così via, in realtà quanto davvero potrebbe sopravvivere senza tutto quel mondo nascosto di informalità, illegalità, sburocratizzazione, accelerazione un po' losca delle pratiche, mezzi occhi chiusi su alcune cose che succedono, no? Di queste cose spesso si parla, di dire l'idea perfetta sarebbe quella di una città completamente linda e pulita da questo tipo di pratiche. Di fatto, secondo me, non potrebbe sopravvivere senza invece tutto quel mondo sommerso di questo tipo di pratiche, no?
Sì, ma esattamente come ai piani alti, cioè non è che vengono prese decisioni tutte alla luce del sole, le strette di mano sono solo, diciamo, per la fotografia, le dichiarazioni, poi c'è tutto un sommerso che di fatto noi non ne sappiamo quasi nulla.
Infatti ogni tanto si dice, se ci comportassimo tutti esattamente come la legge prevede, dal traffico automobilistico alla burocrazia in ogni sua forma, il sistema andrebbe probabilmente tipo in tilt su se stesso, perché
ma
non
certo,
funziona così.
Certo, e questo ha sicuramente a che fare col discorso che abbiamo fatto in questo approfondimento sull'informalità all'interno dei contesti urbani, cioè probabilmente c'è proprio necessità che si mantenga un'informalità all'interno dei contesti urbani, proprio perché anche chi pianifica non sempre ha veramente sotto gli occhi tutti i dati di cui ha bisogno per sapere di che cosa c'è bisogno, di quali misure bisogna prendere. E poi soprattutto il discorso che avete appena fatto ha a che fare con l'illusione del poter vivere in un mondo, comunque in una realtà veramente pacificata, che sempre per tornare alla metafora dell'adulto e del bambino di prima, è veramente un desiderio da bambini, nel senso che desiderare di vivere in un mondo in cui non c'è nessun tipo di contraddizione, nessun tipo di cose che vanno diversamente da come vuoi tu, nessun tipo di difficoltà ad accedere a un certo tipo di servizio, comodità, è un mondo che soltanto un bambino potrebbe desiderare. Però questo tipo di rivendicazioni sono spesso fatte dalle fasce più abbienti, privilegiate, che vivono gli spazi urbani e che pretendono che gli spazi urbani vengano continuamente aggiornati, ammodernati, si intervenga continuamente per eliminare tutte le cause di rumore, di disturbo, sporcizia o comunque tutto ciò che non va come invece queste candide persone vorrebbero che andasse. E quindi certo, da una parte c'è l'informalità che in realtà è alla base di qualunque funzionamento efficiente, di qualunque possibilità di poter vivere. Io non credo che esista una persona che non si affidi all'informalità, almeno in un aspetto anche se piccolo della propria vita, per appunto andare avanti, non rimanere impigliato nel pantano. Però ecco che invece c'è proprio l'ideale di eliminare qualunque fonte di questa informalità per raggiungere un ideale utopistico alla fine. Bene, mandiamo un po' di musica. We'll be right back.
E ancora una riflessione sulla parte del discorso molto interessante che riguardava l'utilizzo degli spazi, degli oggetti, dell'arredamento urbano, come un utilizzo già preimpostato alla partenza, diciamo proprio all'ideazione dell'oggetto, dell'arredamento in sé o dello spazio in sé, che quindi ne preclude ogni tipo di interpretazione personale o collettiva diversa da quella appunto predeterminata, e che non è mai predeterminata, diciamo, dal basso, ma è sempre predeterminata dall'alto, perché i progetti che investono le città e che quindi ne modificano di fatto le sembianze spaziali sono sempre appunto dall'alto, perché derivano da investimenti cittadini o extra cittadini, quindi non sicuramente da singole persone che abitano in città. E forse proprio questa preconfigurazione degli utilizzi dello spazio urbano e dei suoi arredamenti, appunto, l'illusione maggiore della finta libertà che otteniamo in città. Cioè, all'interno della città sembra di poter fare di tutto, di avere le possibilità, soprattutto in una metropoli grande, di poter fare qualsiasi cosa. Di fatto ogni nostra scelta è già incanalata, è già prevista, è già configurata in un certo spazio, in un certo luogo, in un certo tempo e con certe modalità. Quindi si possono fare diverse cose, diciamo così, ma tutte già pensate, già previste, già ragionate da qualcun altro prima di chi opera quel tipo di azione, di attività. E questa finta libertà è di fatto ciò che attrae di più le persone a vivere in città, no? Questa pletora di possibilità, di cose da fare, di eventi e così via, sembra renderci appunto onnipotenti e capaci e quasi in dovere di fare qualsiasi cosa che ci venga proposta. Ed è molto pericoloso, però lo sappiamo benissimo dai movimenti sociali, ma non solo, esistono delle riappropriazioni dello spazio urbano interessanti e diverse, che quindi lo reinterpretano, lo riutilizzano, lo risognano come lo vorrebbero vedere realizzarsi. Uno dei primi che mi viene in mente, senza appunto scomodare le pratiche politiche che magari tutti noi conosciamo, è la pratica del parkour, che sicuramente io non pratico, però mi affascina molto come appunto momento di riconfigurazione e ripensamento dell'arredamento urbano, ma anche lo skate, magari nelle sue forme un po' più selvagge. Però sì, diciamo, butta uno sguardo diverso sull'arredamento urbano, soprattutto quello più orrendo, quindi palazzoni, ringhiere, panchine di metallo tristi, insomma, spersonalizzate, e di fatto lo riutilizza, lo rimodella secondo le proprie necessità, praticato tendenzialmente da persone giovani che quindi hanno
atletiche
hanno la possibilità di fare questa attività e soprattutto di, come dire, anche immaginare in prospettiva un futuro diverso, no? Rispetto magari a una persona più anziana, e che quindi possiede in potenziale qualcosa di molto affascinante e anche in qualche modo rivoluzionario da questo punto di vista, perché svuota del suo significato predeterminato la città e i suoi spazi. Ed è un'attività, tra l'altro, a corpo libero, che non ha bisogno di iscrizioni, assicurazioni, come si dice, sì, insomma, diciamo di essere sul binario dello sport codificato, delle palestre, degli insegnanti e così via. Tendenzialmente sono gruppi di ragazzi che si autogestiscono, si trovano e fanno questo tipo di attività anche al di fuori appunto della legalità e degli spazi preconfigurati per l'attività fisica. Immagino che ci siano stati anche dei tentativi di incanalare nel burocratico e nell'istituito anche attività sportive di questo tipo, come è stato ad esempio per lo skateboard e così via. Però se cerchiamo di guardare alle origini e alle forme un po' più diffuse, mi sembra che sia quel tipo di attività che permette di reinterpretare gli spazi pubblici e non solo. E a proposito di reinterpretazione degli spazi pubblici, sulla geografia urbana i situazionisti ne hanno dette e scritte di tutti i colori, e quindi insomma invitiamo anche alla lettura di quei testi lì per dare anche degli spunti interessanti di interpretazione nuova, azione e presenza nuova all'interno delle città, un po' più anche divertente, però contemporaneamente con una rivendicazione politica. Anche per provare a guardare e attraversare i luoghi che si vivono in una maniera diversa. Una volta ogni tanto mi viene in mente l'esempio del girare per la propria città con la cartina di una città diversa e vedere che cosa succede, quali tipi di interpretazioni nuove nascono dagli spazi che si attraversano. E infine, insomma, una riflessione più generale sul fatto che la smart city, la gentrificazione, la delega e l'ossessione per i servizi e la comodità sono di fatto all'interno delle città, degli spazi urbani, sono di fatto lo specchio e l'espressione architettonica e ingegneristica di una dinamica, una tendenza, una tensione purtroppo diffusa sempre di più e più rilevante e rilevata anche all'interno di altri contesti, se pensiamo al discorso della banalizzazione e semplificazione degli spazi, delle vite in generale, delle persone. Penso che sia appunto una tendenza purtroppo, come dicevamo anche qualche mese fa, diffusa in tutti i campi, appunto come quello dell'informazione, della cultura, della comunicazione. Stiamo arrivando a dei livelli di banalizzazione della vita, dell'esistente, veramente gravissimi, in cui non siamo più capaci veramente di affrontare il minimo discorso, la minima difficoltà fisica, la minima difficoltà intellettuale, senza aggeggi tecnologici di supporto o senza qualcuno che ci dica che cosa fare sostanzialmente.
Va bene, su questa nota ottimistica e piena di speranza per il futuro vi lasciamo con questo pezzo OSC di Afrorack, mentre forse prepariamo un'ultima cosa prima di salutarci. Buon ascolto.